Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Hai mai avuto una risonanza magnetica? Io sì, vari di noi. Un TAC? Io no. Analisi del sangue che ti rivela tante cose che tu non vedi altrimenti, giusto? Questi controlli possono spiegarti molto della tua condizione di salute, cose che tu non vedi. Senza questi controlli. E Dio ci ha dato vari modi per comprendere meglio la condizione della nostra anima. Uno dei modi che è molto rilevante è come vediamo e usiamo soldi e beni materiali. I soldi rivelano moltissimo del nostro cuore. E perciò la Bibbia parla moltissimo dei soldi, se ci pensate. La Bibbia parla moltissimo dei soldi. Nel nostro studio in Primo Timoteo siamo arrivati al capitolo 6, ormai siamo alla fine di capitolo 6, e più all'inizio del capitolo Paolo ha dato un bel po' di insegnamento sulle ricchezze, su soldi, su avarizia, sulla contentezza. Abbiamo letto del pericolo di desiderare ricchezze. Abbiamo letto che il desiderio per i soldi, per beni, possa procurare perfino la rovina e la perdizione, un allaccio. In 1 Timoteo 6, 7 e 8, se volete trovare 1 Timoteo, troviamo un comandamento incredibile. Dice che dobbiamo essere contenti se abbiamo quel minimo che serve. Infatti ve lo leggo. Non abbiamo infatti portato nulla nel mondo, ed è chiaro che neppure possiamo portarne via nulla. Ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contenti. Dio ci comanda ad essere contenti quando abbiamo il minimo che serve per sopravvivere. Cioè, letteralmente, ho un cappotto bucato ma mettini caldo, o quel po' di cibo che mi serve per non morire, con quello dovrei essere contento, che vuol dire non voglio di più. Sono soddisfatto con solo quello. Questo non è perché Dio vuole che abbiamo una vita con poca gioia. Vuole che abbiamo una grande gioia, ma non nelle cose materiali, ma in Lui. E se io voglio più del minimo, non posso voler Dio. Sono due cose contrarie. Nel mondo non è per nulla normale essere contento con il minimo che serve per vivere. Anzi, il mondo si cerca la gioia nelle cose materiali e nella gloria degli uomini. E a volte si usano le cose materiali per avere gloria dagli uomini. Il modo che noi vediamo soldi, ricchezze, cose materiali, rivela molte delle condizioni dei nostri cuori. Tu sei contento con il minimo? Tu sei contento se hai abbastanza per coprirci e per nutrirci? Proprio non vuoi di più? O tu sei attirato ad altre cose? Allora, mentre Paolo sta insegnando sulle ricchezze in 1 Timoteo 6, fa quello che fa spesso, si interrompe per glorificare Dio. E nell'ultimo sermone abbiamo studiato quello che ha detto quando si è interrotto per glorificare Dio in Cristo, per parlare del ritorno di Cristo, di chi è Dio. Dopo di quello si riprende il discorso delle ricchezze e noi vogliamo riprendere con Paolo quello che ha da dire. E oggi vorremmo vedere i versetti 17 a 19 di 1 Timoteo 6. Quindi trovate con me quel brano E seguiamo quello che Paolo ha da dire, continuando il suo discorso di prima, di come dobbiamo avere le ricchezze. Leggo. Ordina ai ricchi di questo mondo di non essere orgogliosi, di non riporre la loro speranza nelle incertezze delle ricchezze, ma nel Dio vivente, il quale ci offre abbondantemente ogni cosa per goderne, di fare del bene, di essere ricchi in buone opere, di essere generosi e di essere pronti a dare, mettendo in serbo per se stessi un buon fondamento per l'avvenire, per afferrare la vita eterna. Questi insegnamenti sono per noi e servono per trasformarci. In questo brano Paolo comanda a Timoteo di ordinare ai ricchi alcune cose da non fare e altre cose che dovrebbero fare. E infine lo scopo di tutto. Allora, vogliamo considerare questo. Prima di tutto, a chi è indirizzato questo brano? A chi è indirizzato questo brano? Leggo di nuovo la prima parte. Ordina ai ricchi di questo mondo. Questo comandamento vale per i ricchi di questo mondo. Chi sono i ricchi di questo mondo? Sono solo coloro che hanno grandi quantità di soldi, che si possono permettere un yacht, un jet privato o macchine di gran lusso o grandi ville? Oppure siamo anche noi fra i ricchi di questo mondo? Spesso guardiamo, io vi faccio una cosa da fare. Quando siete fuori, forse questo vale più per gli uomini, si notano più tutte le macchine vecchie o si nota quella macchina di lusso, quella macchina sportiva? Se sei fuori e vedi una Ferrari e vedi centinaia di Fiat e Ford e altre macchine, di quali macchine ti ricordi di più? Noi tendiamo, stessa cosa con vestiti. Noti chi è vestito meglio di te o le tante che possono essere vestiti meno di te. Note tutte le case semplici e un po' malmesse o notate quelle ville messe bene? Noi tendiamo a notare le cose di ricchezza superiore alla nostra, che ci fa pensare che noi non siamo messi così bene. Non siamo noi ricchi. Ma cosa vuol dire ricchi secondo il metro di Dio? Secondo il metro biblico, nella Bibbia, ricco era chi aveva più di quello che serviva per sopravvivere. Se uno aveva due mantelli, era un ricco. Se uno aveva un unico mantello, tolto via quello, non ne avrebbe. Era un uomo normale, un povero, perché la maggioranza erano poveri. Chi ne aveva due o tre o quattro era ricco. Infatti, vi leggo un pezzo da Deuteronomio 24, la legge, e notate la condizione delle persone. Vi leggo Deuteronomio 24, 10 e 13. Quando presti qualcosa al tuo vicino, non entrerai in casa sua per prendere il suo pegno. Rimarrai fuori, e l'uomo a cui hai fatto il prestito ti porterà il pegno fuori. E se quell'uomo è povero, non andrai a dormire avendo ancora il suo pegno. Dovrai restituirgli il pegno al tramonto del sole, affinché egli possa dormire nel suo mantello e benedirti. E questo ti sarà messo in conto di giustizia agli occhi dell'Eterno, il tuo Dio. Lui è povero e tu gli presti soldi per sopravvivere e come pegno ti dà il mantello, ma è l'unico che ha. E se tu lo tieni, lui dormirà al freddo. Allora, un ricco, se devi dare un mantello come pegno, non è un problema, ne ha un altro nell'armadio. Questo è il metro biblico di ricchezza. Se qualcuno togliassi via da me questa camicia, qual è il problema? Io ne ho altri. Una volta c'era un giovane uomo che aveva freddo, non aveva un cappotto. Gli ho dato il cappotto perché ne avevo altri. Potrei dare via un paio di scarpe che ne ho altri. Biblicamente, se tu hai più del quel minimo che serve, tu sei ricco. Tu sei ricco. Allora, noi diciamo a volte, ma ricchezza, ma io sono sempre stretto. Io conosco persone che guadagnano molto più di 10.000 al mese. E sono sempre strettissimi con i soldi. Non ce la fanno. Arrivano a fine mese e non hanno soldi per cibo. Letteralmente. Non sto esagerando. Ho conosciuto persone così. Siamo stati in casa di una famiglia una volta che guadagnavano molto bene e non avevano soldi per cibo. Li abbiamo dati, noi prendiamo molto, molto, molto meno soldi di loro. Li abbiamo dato soldi per cibo. Perché? Avendo una casa di lusso, macchine di lusso, viaggi di lusso, alla fine spendono tutto e non hanno più soldi. E se tu chiedessi loro, ma voi siete ricchi? Eh no, siamo stretti con un metro loro. Ah, ma se io guadagno solo 2.000 al mese, ma certo io non sono ricco. Perché io sono sempre stretto. Ma in confronto con le persone, la maggioranza delle persone del mondo, cosa abbiamo? Quanti di voi avete acqua corrente in casa? Quanti avete una lavatrice? Quanti avete una macchina? Quanti avete il lusso di un smartphone con una cosa mensile da pagare? Quanti avete internet in casa che sarà almeno 15 o 20 al mese, se non 25 o 30? Quante potete permettersi di avere più vestiti nell'armadio di quello che serve? Quanti avete mai comprato un vestito non perché serviva, ma perché piaceva? Quanti avete mai fatto un viaggio per piacere? Noi siamo ricchi. Siamo ricchi. Non guardiamo quei pochi che hanno più di noi. Percentualmente sono pochissimi. Guardiamo ai tantissimi che hanno molto meno di noi e se mancano un giorno la paga vanno a letto con fame. In quanti posti del mondo non si può permettersi di andare dal dentista? E quanti di noi abbiamo speso anche migliaia per curare i denti, che per tanti non è minimamente possibile, cioè non è neanche possibile. Dovrebbero morire di fame prima di fare quello. Quindi, quando consideriamo questo brano scritto ai ricchi, ricordate, noi siamo dei ricchi. Noi siamo dei ricchi. Al metro biblico non c'è ombra di dubbio. Allora, un'altra cosa che noto che mi colpisce, dice, ordina ai ricchi di questo mondo. Allora, nel greco di questo mondo le parole sono dell'epoca presente, ok? Le parole dell'epoca presente. E leggendo quello, leggendolo nel greco, che ho studiato questo in greco, nell'epoca presente, ho detto, eh sì, perché c'è l'epoca futura. C'è quello che arriverà, qui finirà. Questo è oggi, ma oggi passerà. Per voi che siete ancora nella scuola, fate ancora la scuola, finisce la scuola e non ci sarà più. Investite bene nella scuola perché finirà e sarà un'altra epoca della vita. Per voi che state crescendo figli, finisce quel tempo, investite bene. E Gesù sta dicendo ricordate. Tramite Paolo, Dio ci sta ricordando, ricordate che la condizione della vita adesso, di essere ricchi o poveri, di buona salute o brutta salute, è una condizione temporanea. È temporanea. In Giovanni, in Marco 8, 36, leggo, Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? L'unico modo di vivere con saggezza è di ricordare che qui tutto passerà, di non aggrapparti di cose qua, di non aggravarti di cose qua, vivere per l'eternità. E così Paolo sta insegnando a Timoteo quello che devi ordinare a quelli che sono ricchi in quest'epoca presente. Paolo comanda che i ricchi tolgano atteggiamenti sbagliati e al loro posto si impegnano in modo giusto. Allora, quello che devono togliere cos'è? Leggo di nuovo il versetto 17, la prima parte. Ordina ai ricchi di questo mondo di non essere orgogliosi, di non riporre la loro speranza nelle incertezze delle ricchezze. Allora mi fermo. I ricchi non devono essere orgogliosi. Cosa vuol dire orgoglioso? La parola vuol dire vedersi superiore, vedersi più bravo. Ma immaginiamo un ragazzo, 11 anni, che ha gambe lunghe. Era più veloce di qualcuno con gambe più corte. E si vede superiore per questo. Lo mettiamo assieme a dei atleti che corrono come professioni e lui appena appena riesce a vedere loro davanti a lui per quanto è più lento di loro. Ma c'è questo grande desiderio di vederci superiore. Io sono più bravo a predicare, a cucinare, a cantare, a correre, a fare il mio lavoro. Io conosco la Bibbia meglio. Noi possiamo vantarci, possiamo sentirci superiori in qualunque campo. Ci sono credenti che si considerano maturi, che sono orgogliosi perché secondo il loro metro sono avanti gli altri credenti. In realtà, il fatto che si sentono superiori ad altri già dimostra che non sono quello che credono di essere. Sono un disastro. Allora, uno che ha più possessi di un altro, possiede più cose, potrebbe sentirsi superiore. Ha la macchina più grande, ha la casa più bella. E tu dici, ah, ma io non ho niente così. No, aspetta, aspetta. Hai mai passato una persona, un barbone, una persona per strada che era proprio, viveva per strada e non volevi sporcarti, ti sentivi di non voler che ti toccasse, magari una persona che vive per strada, non ha posto per fare la doccia, lavarsi, ed era tutto sporca, questa persona? Eh sì, tenevi una certa distanza, prendevi i fili per allontanarli, e ti è mai successo? Perché ti sentivi superiore? Cioè tu, per la grazia di Dio, non per merito tuo, hai una casa, hai una doccia, hai un bagno, hai vestiti che puoi lavare, hai una lavatrice, e può essere pulito. E quindi quando dice di non essere orgogliosi, a volte possiamo noi essere orgogliosi anche per le cose materiali che abbiamo. E Paolo dice, oh Dio, tramite Paolo, non essere così. Ordina a chi ha di più a non essere orgogliosi. E poi Timoteo doveva ordinare ai ricchi in questa età, in questo mondo, a non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze. È una grande stoltezza riporre speranze nelle ricchezze perché non sono sicuri e non possono salvare. Gesù dichiara in Matteo 6, conoscete questo, 19 e 20, non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano e dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, fatevi tesori in cielo, dove né i tignoli né ruggine consumano e dove i ladri non sfondano e non rubano. Le ricchezze non durano. Le ricchezze non durano, sono incerte. Possono esserci oggi e sparire domani. Pensate, sorelle, al tempo dei giudici, poi dai vari re, passava da essere in condizioni disperati, dove pativano la fame, ad avere oro che era comune dappertutto e argento. Ricordate quello? Passavano da grande ricchezza a grande povertà. Non dobbiamo riporre le nostre speranze nelle ricchezze, perché non durano. In più, non possono salvare, non possono risolvere i veri problemi della vita. I veri problemi della vita sono problemi legati al peccato. E i soldi non possono risolvere quei problemi. Facilmente uno che ha tanti soldi può riporre la sua speranza perché sai, io prendo l'avvocato più bravo, faccio questo, evito quello, pago qualcuno di mettere a posto questi problemi. E si può dire, ma io non ho così tanti soldi da riporre le mie speranze nei soldi. E io posso dire, no, attenzione. A volte possiamo riporre speranze nelle ricchezze quando non abbiamo ricchezze. E come funziona quello? Come posso riporre speranze nelle ricchezze se non ho ricchezze? Se io ho problemi con la mia macchina e non ho i soldi da cambiare macchina, come posso io riporre le speranze nelle ricchezze? Lo faccio spesso, no, spero di non farlo, ma lo facciamo spesso. Come? Io ho una macchina piena di problemi, ma non ho i soldi di cambiare la macchina. Come posso riporre le mie speranze nelle ricchezze? Perché io sogno quanto sarebbe bello se io avessero più soldi, se io avessi più soldi, potrei cambiare la macchina. Ah, poi non avrei problemi. Quindi non posso realmente cambiare macchina, ma sto lì immaginando quanto sarebbe bello. Quindi sto costruendo una speranza di fantasia nella mia testa quanto sarebbe bello. Io ho problemi al lavoro. Magari il tuo lavoro è stressante. Oh, quanto sarebbe bello se io potessi solo dire basta uscire e non avere problemi, non dover lavorare. Io potrei andare via da qui. Quindi quello è un modo di riporre speranze nelle ricchezze. Quindi noi possiamo riporre speranze nelle ricchezze. Magari vuoi che tuo figlio trovi il lavoro. E tu dici, ma se io fossi ricco potrei solo fare questo e fare quello e ecco, tutto risolto. Possiamo riporre speranze nelle ricchezze in tanti modi, ma riporre speranze nelle ricchezze porta ad essere delusi. E per questo Dio ci comanda a non riporre speranze nelle ricchezze e non essere orgogliosi. Allora, a questo punto Paolo cambia e ha finito di parlare di quello da non fare, inizia a parlare di quello che dobbiamo fare. Cose da fare nella vita, parlando specificamente a noi che siamo ricchi. Per quanto riguarda il comandamento di non riporre le speranze nelle ricchezze, piuttosto dobbiamo riporre le speranze nel Dio vivente. E io voglio leggere di nuovo il brano che parla di quello. E dice: ordina ai ricchi di questo mondo di non essere orgogliosi, di non riporre la loro speranza nelle incertezze e nelle ricchezze, ma nel Dio vivente, il quale ci offre abbondantemente ogni cosa per goderne. Le ricchezze non possono cambiare la vita. Dio può cambiare la vita. Le ricchezze sono incerte. Dio è immutabile, non cambia mai. Le ricchezze sono morti, sono oggetti. Dio è il Dio vivente. Nel versetto 16 abbiamo letto che Dio è il Dio che possiede immortalità. Le ricchezze sono ingannevoli. Dio è verace. Desiderare ricchezze porta alla perdizione e alla distruzione, abbiamo letto precedentemente in questo capitolo. Desiderare Dio porta alla vera vita. Dobbiamo riporre le nostre speranze in Dio per non essere delusi. Non in un lavoro meno stressante, Non è una macchina con meno problemi, non una casa con meno rogne. Dobbiamo riporre le nostre speranze nel Dio vivente. Solo così non saremo delusi. Salmo 37, leggo versetto 34, poi Salmo 40, da 1 a 3. Spera fermamente nell'Eterno e segui la sua via, ed egli ti innalzerà affinché tu erediti la terra. Quando gli empi saranno seminati, tu lo vedrai. Ho fermamente e pazientemente aspettato l'Eterno, ed egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal fango della palude. Ha stabilito i miei piedi su una roccia e ha reso saldi i miei passi. Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico, a lode del nostro Dio. Molti vedranno questo e tremeranno e confideranno nell'Eterno. Volta dopo volta la Bibbia ci comanda a sperare in Dio. Io spero in questo, spero in quello, spero in quel lavoro che sarà sicuro, è un lavoro tempo indeterminato, allora sarò sicuro, dici tu, speriamo in mille cose. No, no, dobbiamo sperare in Dio. La vita cristiana è una vita di sperare in Dio per la vita e per l'eternità. Se tu vuoi una vita in cui non sarai deluso, devi sperare in Dio. Nell'ultima parte del versetto 17, Paolo descrive una caratteristica di Dio che ci aiuta a capire perché possiamo sperare in Lui. Perché, dovuto a chi è il Dio, al suo cuore, alle sue promesse, qui c'è una piccola parte del cuore di Dio. Leggo il versetto 17, notate l'ultima frase. Ordina ai ricchi di questo mondo di non essere orgogliosi, di non riporre la loro speranza nelle incertezze delle ricchezze, ma nel Dio vivente, il quale ci offre abbondantemente ogni cosa per goderne. Dio ci offre abbondantemente ogni cosa per goderne. Dio ha creato il mondo pieno di cose meravigliose. In Genesi leggiamo che Dio ha creato il mondo che era tutto molto buono, se ricordate. Poi in Genesi 2, 19, leggiamo di quando Dio ha creato il giardino di Eden per l'uomo dove poteva vivere. Leggo. E l'Eterno Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e quei frutti erano buoni da mangiare. Dio ha creato il mondo pieno di bontà, pieno di cose piacevoli. Le cose che ci ha creati sono da godere, ma, attenzione, da godere in modo che ci fa vedere più di Dio. Non devono mai essere il nostro tesoro. Non dobbiamo mai amare le cose del mondo. Possiamo godere ma non amare. Potrei dire possiamo godere ma non desiderare. Per esempio, in 1 Giovanni 2, 15 a 17, conoscete? Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Possiamo godere le cose che Dio ha creato, ma non dobbiamo amare le cose del mondo. Non devono essere il nostro tesoro. Dio ci comanda, Matteo 6, cercate per primo in assoluto il regno di Dio e la sua giustizia. Quindi, Dio ci dà cibi buonissimi, ci dà una natura meravigliosa da godere, rapporti che possono darci grande gioia, ma dobbiamo godere queste cose in modo che ci fanno vedere più di Dio. anziché che ci fanno togliere gli occhi da Dio. Cioè il mondo, o meglio dire, il modo giusto da godere le cose di Dio è di usarle in modo che ci fanno pensare più di Dio. Perché è importante ringraziare Dio prima di mangiare? Perché ricordiamo che vieni da Dio e poi è che è un dono da Dio, ci fa essere grati a Dio, ci fa adorare Dio per la sua creazione. E quando godiamo un rapporto, dobbiamo dire, se certamente i rapporti benedetti da Dio, possiamo dire, Signore, grazie, questo è da te. Grazie per aver creato il matrimonio, o la famiglia, o l'amicizia, o la fratellanza. Grazie, Signore. Questo rispecchia il tuo cuore. Se invece sto godendo qualcosa, abbiamo parlato della concupiscenza della carne. Quando uno gode il sesso in modo non da Dio, non fa pensare a Dio, assolutamente. Quando gode il cibo in modo incorretto, non sta pensando a Dio. Uno che mangia troppo non sta pensando a Dio. Non sta ringraziando a Dio quando fa la buffata. Non si ringrazia Dio per quello. Si ringrazia Dio quando hai autocontrollo e puoi godere ogni boccone con cura. Io posso rendere un idolo qualcosa che Dio mi ha creato da godere. E questo è peccato. Oppure posso essere contento con quel minimo e quello che ho, anche in più, che non sono andato in cerca, posso godere e ringraziare Dio. A questo punto Paolo inizia un elenco di impegni che ogni vero credente dovrebbe avere. Queste cose qui vengono ordinate ai ricchi, ma sono validi per tutti i credenti. Allora abbiamo già considerato il comandamento di sperare in Dio. Adesso consideriamo gli altri comandamenti di questo brano. Il primo è di fare il bene. Voglio leggere versetto 18. Ok? E lui aveva già ordine ai ricchi e poi dice in 18 di fare del bene, di essere ricchi in buone opere, di essere generosi ed essere pronti a dare. Ok? Voglio considerare questo. Se siamo veri credenti, dobbiamo impegnarci a fare il bene. Dio fa del bene. Per imitare Dio, noi dobbiamo vivere facendo il bene, al punto che siamo, come dice il brano, ricchi nelle buone opere. Questo è il contrario di quello che è naturale. Di natura, cosa facciamo quando ci arriva più del minimo necessario? Ci arrivano 500 euro in più, ci arriva un aumento di stipendio, ci arriva un rimborso. Cos'è la nostra natura? Ah, adesso posso cosa? Io ho tutto quello che mi serve. Adesso posso usare quello per qualcosa per me. Ah, adesso possiamo prendere la macchina più bella, adesso possiamo cambiare i mobili, adesso possiamo fare un viaggio, adesso possiamo comprare quelle scarpe che mi piacciono. Cioè, se io ho, mi arrivano più di quello che servono, la nostra tendenza qual è? Pensare per noi stessi. Pensare per noi stessi. La nostra tendenza naturale non è di fare del bene, non è di essere ricchi di buone opere. Ah, posso prendere quel smartphone, posso fare questo, posso cambiare qualcosa. La nostra tendenza naturale è di pensare a noi stessi. Ho tempo libero, non solo soldi. Ah, posso fare questo o quell'altro. Ma in questo versetto Dio ci comanda di impegnarci a fare del bene, al punto di essere ricchi in buone opere. Quindi quando Dio ti dà più del necessario di tempo o di soldi, quello è perché così tu puoi essere ricco in buone opere. Tu hai tempo, non pensare solo a te, non stare tutto il giorno facendo quello che vuoi. Come posso fare buone opere per essere una benedizione, per aiutare altri a vedere più di Dio? In Tito 2, 13-14 impariamo perché Gesù ci ha salvato. Vi leggo. Aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Cristo ci ha salvati affinché fossimo zelanti nelle buone opere. Che vuol dire fare buone opere? È la nostra passione, quello che vogliamo. E questo è il senso di essere ricchi in buone opere. Quali sono buone opere? Cosa sono buone opere? Buone opere sono impegni nostri che aiutano altri a vedere più di Dio, che fortificano la fede di altri, aiutano altri a riconoscere il peccato, aiutano altri a glorificare o ringraziare Dio. Quindi buone opere aiutano altri a vedere più di Dio. Allora, se io evangelizzo e le persone rifiutano Dio, hanno visto più di Dio, solo che hanno rifiutato. Quindi buone opere. Essere ricchi in buone opere, di buone opere, vuol dire avere una vita dove la tua passione e di impegnarti per la gloria di Dio e il bene degli altri. E questo è quello che Dio comanda a tutti noi. Tu vivi così? Tu vivi così? Che la tua passione e qualunque cosa in più che hai, soldi o tempo, che tu... Ah, ecco un'altra possibilità di investirlo per la gloria di Dio e il bene degli altri. Questa è la tua passione? Dio ci comanda di essere così. Poi, dicendo la stessa cosa, nel versetto dice di ordinare i ricchi di essere generosi e pronti a dare. Sta dicendo veramente la stessa cosa? Dio dà a noi in abbondanza. Il motivo per cui Dio dà a noi in abbondanza non è che possiamo prendere il nuovo smartphone e fare un altro viaggio e fare questo e riempire la casa con più oggetti. Il motivo che ci dà un'abbondanza è che abbiamo più da dare per la sua gloria. Non sto dicendo che non puoi comprare niente per te, non sto dicendo quello. Sto parlando di quello che è la tua passione, quello che è il tuo desiderio. Quando mi serve, compro una nuova camicia. Se mi servono scarpe, compro nuove scarpe. Se rompe una padella, uno tutto strisciato sotto, compriamo una nuova padella, non c'è problema. Sto parlando di dove è la nostra passione, dove è il nostro sogno, dove è il nostro cuore. Quando abbiamo il minimo per sopravvivere, con quello saremo contenti. Allora, se noi siamo contenti con quello che abbiamo, non andiamo in cerca di altro finché non serve. Allora posso essere generoso e posso essere pronto a dare. E Dio, tramite Paolo, ci dice in versetto 19, cosa dice? Voglio leggere 18 e 19. Leggo 18 e 19 insieme. Ordina loro di fare del bene, di essere ricchi in buone opere, di essere generosi, di essere pronti a dare, mettendo in serbo per se stessi un buon fondamento per l'avvenire, per afferrare la vita eterna. Quanto è fondamentale che mettiamo in serbo un buon fondamento per l'avvenire, per afferrare la vita eterna. Tu stai mettendo in serbo un buon fondamento per la vita eterna, per l'avvenire? Ripetutamente la Bibbia ci ricorda che tutto qui finirà. Tutto qui finirà. E ci troveremo davanti a Gesù Cristo per rendere conto di come abbiamo vissuto in questo mondo. Vi leggo, per esempio, 1 Corinzi 3, 11 a 15, parlando di chi è salvato, perché chi è salvato è fondato sul fondamento di Gesù Cristo. Leggo. perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, cioè Gesù Cristo. Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno la paleserà, perché sarà manifestata mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa, ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita. Non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Qui tutto finirà, saremo giudicati. In 2 Corinzi 5, 7 a 10, Paolo parla a chi è salvato. Sta parlando a chi è salvato e dichiara: camminiamo infatti per fede e non per visione, ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e andare ad abitare con il Signore. Perciò ci studiamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo, in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Ricordo dopo ricordo che noi finiremo la vita qui, che dovremo apparire davanti a Dio, prendere conto di tutto quello che abbiamo detto, pensato e fatto. Alla luce di quello, dobbiamo capire che il modo che noi viviamo qui determinerà la ricompensa che avremo per tutta l'eternità. In Luca 16 c'è la parabola un po' strana del fattore infedele, che quando viene detto dal padrone che sarà licenziato, chiama tutti i debitori e per ciascuno scrive una cifra minore, così che loro lo cureranno nel suo avvenire dopo il lavoro. E voglio leggere Luca 16, da 8 a 13, in cui Gesù ci insegna come vivere con saggezza in questa vita con i beni materiali che abbiamo. Leggo. Il padrone lodò il fattore disonesto perché aveva agito con avvedutezza, poiché i figli di questo mondo nella loro generazione sono più avveduti dei figli della luce. Ora io vi dico, fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando esse verranno a mancare, vi ricevono nelle dimore eterne. Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto, e chi è ingiusto nel poco è ingiusto anche nel molto. Se dunque voi non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà le vere? E se non siete stati fedeli nelle ricchezze altrui, chi vi darà le vostre? Nessun servo può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Nel mondo l'avvenire vuol dire la vecchiaia, non pensano oltre. Ma per noi che siamo figli di luce, figli di Dio, dobbiamo capire l'avvenire e tutta l'eternità che ci sarà dopo questa vita. E Gesù dice qui in questo: usate i soldi, dice ingiusti, non che abbiamo noi guadagnato rubando, no, però ingiusti perché fanno parte del mondo. Usate i vostri soldi non per avere una bella vita e la macchina più chiara e uno smartphone più nuovo e un ristorante bello e un viaggio. Usate i vostri soldi per fare amici, per l'avvenire, ovvero per investire nel regno di Dio, che più persone possano sentire di Cristo e tramite te possano essere evangelizzati e possano essere edificati. Investite in quello, in modo che quando tu arrivi in cielo, loro vi accoglieranno, perché sarà dichiarato in cielo: tu sei stato responsabile per me di sentire l'Evangelo. Hai dato soldi che sono stati usati per comprare Bibbie o opuscoli o per mandare un missionario o tu sei andato a predicare. Tu ti sei impegnato con il tuo tempo e con i tuoi soldi per farmi crescere, provvedendo materiale, provvedendo sermoni, con tuo impegno. E detto così, vi ricevono nelle dimore eterne. Incredibile. Se tu compri una macchina, cosa succede a quella macchina quando tu muori? Se hai comprato una nuova macchina e un mese dopo muori, cosa succede alla tua macchina? La porti con te? Tutto quello che tu hai di materiale o che spendi, tu perderai, se non prima, alla morte. Ma se tu usi i tuoi soldi per il regno di Dio, quei soldi ti precedono, il frutto di quei soldi in cielo, e ti porta benefici eterni. E Gesù sta dicendo in questo brano, sta dicendo, investite per l'avvenire. Questo è essere avvedute. Allora, questo è quello che dice in 1 Timoteo 6, 19. Così possono stabilire un buon fondamento. Così, mettendo in serbo per se stessi un buon fondamento per l'avvenire, per afferrare la vita eterna. Per afferrare la vita eterna. Non che dobbiamo guadagnare la salvezza. Non vuol dire quello. No, la salvezza Dio ci ha dato. Ma ci parla di aggrapparci a quello che Dio ci ha dato con tutto il cuore. Non che tengo la salvezza in tasca come una polizza di assicurazione che serverà quel giorno. Chi pensa così della salvezza non è salvata. La salvezza non è una polizza che quando mi serverà ce l'ho. No, la salvezza è un rapporto vivente con Gesù Cristo, che viviamo tutti i giorni, guardando a Cristo come la nostra giustizia, riconoscendo Dio e camminando e vivendo per fede, per la sua gloria, amando la sua apparizione, desiderando vederlo. Che possiamo desiderare il ritorno di Cristo, perché vogliamo vedere Cristo. Allora, in questo brano, Dio ci comanda in modo chiaro e forte a non essere attaccati ai soldi, a non sperare nei beni materiali, a non essere orgogliosi o sentirci superiori perché abbiamo più di qualcun altro o perché siamo più bravi di qualcun altro. Chi spera nei soldi sarà deluso. Piuttosto dobbiamo sperare in Dio, il Dio vivente che non deluderà. Veramente, tu hai problemi? Hai problemi di soldi? Spera in Dio. Hai problemi di salute? Spera in Dio. Hai problemi legali? Spera in Dio. Hai problemi di lavoro? Spera in Dio in qualunque situazione. Spera in Dio. Non sperare in un esito particolare. Spera in Dio. E poi, come dice questo brano, impegnati con tutto quello che sei e tutto quello che hai. Impegnati di investire in buone opere. Impegnati a voler investire nel promuovere la conoscenza di Dio. Buone opere. Far conoscere ad altre persone più di Dio. Questa è la vita ricca. La vita ricca non è la bella serata con la bella uscita e mangiamo qualcosa di bello. Che bella vita. Quella non è una bella vita, è una vita povera. Non ne rimane nulla. Non è di riempirti di gioielli, di vestiti belli, di scarpe nuove, avere una macchina nuova. Non è un bel viaggio. Quello è povero. Roba che si perde. La bella vita è poter andare a letto e dire, oh Signore, grazie, grazie. Oggi mi hai permesso di parlare di te e si vede che hai operato nel cuore. Grazie, Signore. Questa è una bella vita. Questa è una vita ricca. Questa è la vita in cui dobbiamo investire in quello che durerà nell'eternità. Di essere ricchi di buone opere. Vuoi la vera ricchezza? Non cercare quello del mondo. Cerca la vera ricchezza, quello che Dio dà, investendo per quello che non sarà mai perso. Ricordate le parole di Jim Elliot, quel missionario che alla fine degli anni 50 è stato ucciso insieme ai suoi compagni cercando di evangelizzare un tribù in Sud America. E lui aveva scritto nel suo diario poco prima, non è mica stolto quello che dà via quello che non può tenere per ricevere quello che non può perdere. Per cosa stiamo vivendo? Viviamo per la gloria del nostro Dio. Viviamo per il bene di quello che vuole salvare. Preghiamo. Padre, oh Padre, abbiamo bisogno di questa parola. Noi ci diciamo, ma noi non siamo ricchi, guardando quelli che sono straricchi. Ma Padre, abbiamo tutti quanti più vestiti di quello che servono. Abbiamo ampio cibo a posto, al punto che dobbiamo stare attenti a non mangiare troppo. Abbiamo tutti quanti cose come smartphone, internet, riscaldamento, frigorifero, lavatrice. Siamo ricchi, Padre. Spesso siamo stretti con i soldi per le scelte di vita che abbiamo. Ma siamo ricchi e perciò siamo responsabili. Responsabili di usare quello che abbiamo ricevuto in abbondanza per la tua gloria. E quanto è difficile, perché viviamo in un mondo in cui ognuno cerca di vivere spendendo più di quello che ha, e così noi tendiamo a voler più di quello che dovremo. Non siamo spesso non siamo contenti con quel minimo che serve. O Padre, mostrarci che questo è un peccato. Ci comandi ad essere contenti se abbiamo quello che serve per nutrirci e coprirci, e quanto spesso non siamo. O Padre, perdona la nostra stoltezza, il nostro cuore che è attaccato alle cose sbagliate anziché a te. Aiutaci a vedere il valore di Cristo affinché possiamo essere un popolo ricco nelle buone opere, Padre, per la tua gloria, mettendo via in serbo un buon fondamento per l'avvenire, Padre, afferrando la vita eterna, non afferrando quello che sarà perso. Vogliamo sperare non nelle ricchezze, ma vogliamo sperare nel Dio vivente, che ci dà una vita bella da godere in mille cose, ma vogliamo godere le cose solamente in modo che ci fa vedere più di te e desiderare la tua gloria. Opera in noi, purificaci dal nostro peccato. Facci vedere il valore di Cristo e la tua gloria. Grazie, oh Padre, per la tua parola e per la ricchezza che abbiamo in Gesù Cristo. Nel nome di Cristo ti preghiamo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.